Buongiorno dalla redazione di Wine News. Oggi è venerdì 14 febbraio 2025 e noi cominciamo la nostra rassegna dalle pagine di Avvenire. Bruxelles vuole accise più pesanti sul vino, l'allarme delle aziende associate nell'UIV, approccio sbagliato, le tasse non sono la risposta all'alcolismo. Oltre ai temuti dazi USA, ora è anche l'Europa a far tremare il vino italiano con l'ipotesi di nuove accise. Scrive Danilo Poggio, l'allarme arriva dall'Unione Italiana Vini, l'associazione più rappresentativa della filiera vitivinicola, che rappresenta il 50% del fatturato del vino italiano e l'80% dell'export. Il testo del documento di lavoro della Commissione UE del piano BECA, Beating Cancer, per combattere il cancro, è stato rivisto recentemente, parla esplicitamente di informazioni ai consumatori e di regolamentazione della pubblicità, ma anche di nuove misure che ostacolino l'accessibilità dei prodotti attraverso i prezzi e la limitazione delle vendite transfrontaliere. Attualmente la direttiva sulle aliquote fiscali per gli alcolici stabilisce che l'accisa può essere a 0 euro per il vino, come avviene in Italia, Spagna e in Germania sui vini fermi, ma il principio potrebbe essere quindi stravolto a breve. Dovrebbe essere solo un documento di lavoro, spiega Nicola Tinelli, responsabile affari istituzionali UIV, e invece l'abbiamo trovato pubblicato online senza alcun confronto. Ci risulta sia anche già stato trasmesso al Consiglio europeo. Rispetto alla versione precedente, approvata nel 2022, la Commissione pare molto più decisa nella tassazione, mentre il Parlamento aveva chiesto di privilegiare l'aspetto formativo ed educativo per un consumo moderato e responsabile. Andiamo sulle tradizionali rubriche del venerdì, quella di Luciano Ferraro su sette di vini, va in Veneto, bollicine dei vulcani alla scoperta dell'uva Durella, la cuvée di vignato e i giovani vignaioli della Lessinia, un mare tropicale dal quale emergevano vulcani. Poi, milioni di anni dopo, un altopiano all'ombra delle vette conquistato dai Romani e poi abitato dai Cimbri, con una storia vinicola documentata di almeno 7 secoli. Questa è la zona dei Monti Lessini, tra le province di Vicenza e Verona, una doppia DOC per gli spumanti, Monti Lessini metodo classico e Lessino Durello metodo Charmat. Un'uva che svetta per le bollicine, la Durella. Per uno dei misteri di cui è ricco il mondo del vino, gli spumanti a base di Durella non hanno mai avuto il riconoscimento che meriterebbero, stretti come sono tra il gigante Prosecco e le armate di Franciacorta e Trento DOC. Negli ultimi anni un gruppo di ragazzi si sta dando un grande affare per portare attenzione e acquisti sulle vigne della Lessinia. Tra questi c'è Davide Vignato, la sua cantina si trova a Gambellara, Vicenza, si affaccia sul Monte San Marco, un vulcano spento che ha lasciato spettacolari colonne laviche e basalti neri. Davide ha abbandonato gli usi della viticoltura convenzionale e ha scelto le pratiche del vino naturale. Andiamo sull'Espresso, Luca Gardini firma la rubrica che parla dei grappoli di Santa Giulia, le porte di Brescia, il vigneto millenario di un monastero dove crescono viti secolari che rendono unica l'azienda Monte Rossa. Una delle sfide più interessanti nella viticoltura moderna è la possibilità di pensare in termini tridimensionali e vedere oltre un'ipotesi di futuro percorribile, una capacità che non è mai mancata alla famiglia Rabotti, che dal 1972, ovvero sia dalla creazione di Monte Rossa in poi, si è sempre incaricata di ipotizzare scenari avveniristici senza paura di osare. Che nel passato sia depositata anche la chiave del futuro, tuttavia, è conclusione evidente se si analizza la nuova sfida di casa, ovvero sia la risposta all'ossessione di Emanuele, figlio dei fondatori Paolo e Paola, di restituire al territorio bresciano parte del suo patrimonio varietale grazie all'acquisizione nel 2020 di Vigna Pusterla, ovvero sia il vigneto urbano più esteso d'Europa, con poco meno di 4 ettari sul colle Cidneo, appena fuori dalle mura del castello di Brescia. Si tratta di una collocazione di lunga tradizione, attestata fin dal 1037, quando il monastero di Santa Giulia già vi coltivava uva. Esposizione ideale, baciata dai raggi del sole per tutta la giornata, accompagnata da una propizia escursione termica. Il vigneto ha inoltre la particolarità di rappresentare nella sua totalità una tipologia storica, l'Invernenga, un tempo regina del territorio, ora ridotta a pochissimi esemplari, tra cui alcuni ceppi vicini al secolo di età. Il Sole 24 Ore, siccità in Sicilia, produzione di mandorle in caduta libera meno 70%. La siccità in Sicilia non ha colpito duramente solo l'allevamento e la produzione di arance, ha anche drasticamente ridotto la resa delle mandorle. La denuncia arriva dalla CIA Agricoltori. L'ultima annata, la 23-24, ha visto crollare i raccolti del 70%. Poi una notizia che troviamo in tanti quotidiani. Per il gruppo Ferrero, fatturato consolidato a 18,4 miliardi, investimenti per quasi 1 miliardo in USA, Italia, Germania e Cile. Innovazione e diversificazione restano i driver industriali per il colosso di Alba. Sono 37 gli stabilimenti produttivi con una forza lavoro globale che ha raggiunto 47.517 dipendenti al 31 agosto 2024. Corriere della Sera, Nutella e gelati, sprint di Ferrero, il fatturato arriva a 18,4 miliardi, il gruppo di Alba investe 958 milioni in crescita del 18%. Il giornale, la Nutella non tradisce, Ferrero macina record, ricavi a 18,4 miliardi e più 18% gli investimenti, assist da nuovi prodotti legati alla crema di nocciola. La Stampa, Ferrero ricavi sopra 18 miliardi, Nutella e gelati spingono i conti, aumentano gli investimenti per la produzione in Germania, Italia, Stati Uniti e Cile, timori per la volatilità delle materie prime e le continue pressioni inflazionistiche. C'è un intervento a tal riguardo di Bruno Ceretto, Ferrero, Langhetto come me, una storia da insegnare a scuola. Sembra incredibile che siano già trascorsi 10 anni dalla scomparsa di Michele Ferrero, perché il suo spirito è ancora vivo e presente su tutto il territorio. I suoi prodotti continuano a regalare la felicità a tutti i bambini e i golosi sparsi per il mondo, scrive Bruno Ceretto. Molti in questo 2025, centenario della sua nascita, lo ricorderanno come lungimirante capitano d'industria, geniale inventore di ricette e prodotti che hanno accompagnato le merende di tutti noi negli ultimi 60 anni. Io però ho uno speciale pensiero per lui come uomo, come Langhetto, e nutro un profondo sentimento di stima e gratitudine per cosa ha saputo costruire assieme alla sua famiglia, per il mio e il nostro territorio. Sicuramente fu un visionario per pensare alle decine di dolci che conosciamo, anzi azzarderei un vero rivoluzionario. Sempre la Stampa, Unilever pronta alla quotazione di Cornetto e Magnum, si prepara a quotare in borsa il suo business dei gelati ed è sulla buona strada per essere listato entro il 2025. In chiusura, il venerdì, supplemento della Repubblica, verdure e insetti, la dieta di Lucy va bene pure per noi, c'è l'idea che la carne sia stata la svolta dell'evoluzione umana, passare da una dieta vegetariana a una carnivora avrebbe permesso agli uomo di aumentare le dimensioni del cervello, grazie a una maggiore disponibilità di calorie. Sulla questione ancora si discute e ci si domanda pure se prima degli Homo altri ominidi mangiassero regolarmente carne, sicuramente non gli australopiteci, vissuti nelle grotte in Sudafrica, nell'area conosciuta come la culla dell'umanità, circa 3 milioni e mezzo di anni fa, contemporanei di Lucy, da cui provengono i resti di 7 individui che la geochimica Tina Ludeke del Max Planck Institute for Chemistry in Germania e colleghi hanno analizzato per ricostruirne la dieta. I risultati sono su Science. Gli autori hanno esaminato lo smalto dei denti alla ricerca dell'isotopo azoto 15, la cui presenza cambia in funzione della dieta, più elevata nelle specie carnivore, meno in quelle erbivore, scoprendo appunto che nei denti degli australopiteci di Sterkfontein ce n'era quanto ce n'è nei bovini e molto meno di quanto ce n'è in iene e felini. Gli australopiteci mangiavano molte piante, quindi, e le poche proteine che assumevano probabilmente venivano da termiti. Certo, non è detto che tutti gli australopiteci seguissero questa dieta, ma è vero che scimpanzé e bonomo, che con gli australopiteci condividono un antenato comune vissuto oltre 6 milioni di anni fa, hanno un'alimentazione prevalentemente vegetariana e l'unica carne che assaggiavano è quella di larve e insetti. Praticamente la dieta che dovremmo adottare noi per salvare il pianeta, dicono in molti, e non sarebbe altro che un ritorno alle origini. Bene, è tutto con la nostra rassegna stampa, grazie per l'ascolto, buon fine settimana, l'appuntamento come sempre a lunedì qui su WhyNews.tv.